generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Medio Oriente, i ribelli siriani avanzano incontrastati, dopo Hama presa anche Homs, mentre Ankara osserva compiaciuta. Intanto a Gaza l'esercito israeliano colpisce l'ospedale Kamal Adwan, almeno 29 i morti. Romania, la Corte Costituzionale annulla le elezioni presidenziali, sullo sfondo una grande campagna di influenza russa su TikTok. Francia, Emmanuel Macron a caccia di un governo. Due giorni dopo la caduta di Barnier, oggi il presidente ha tenuto consultazioni con tutto l'arco parlamentare. L'omicidio del capo della più importante compagnia assicurativa degli Stati Uniti getta luce sulla rabbia degli americani contro le società di assicurazioni sanitarie. La fine della carriera politica di Yoon Suk-yeol, domani in Corea del Sud l'impeachment del presidente che ha tentato un colpo di Stato. Domani il Ghana va a votare nel mezzo di una crisi economica senza precedenti. Mondialità, da Seul a Lima fino a Washington, le democrazie sono a rischio. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. Nella striscia di Gaza l'esercito israeliano ha colpito ripetutamente l'ospedale Kamal Adwan nel nord. La struttura è stata circondata questa mattina presto e poi colpita poco dopo. Medici e infermieri sono stati arrestati, almeno 29 persone sono state uccise. Il Kamal Adwan è l'ultimo ospedale funzionante nel nord dell'enclave. Il direttore dell'ospedale ha raccontato che una serie di attacchi aerei hanno colpito i lati settentrionale e occidentale dell'ospedale, accompagnati poi da un fuoco intenso e diretto. Il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che non c'è stato alcun preavviso ufficiale o ordine di evacuazione prima del bombardamento, solo voci che hanno di fatto unicamente diffuso il panico. Tutto questo avviene solo una settimana dopo che lo stesso OMS aveva facilitato l'ingresso di una delegazione medica d'urgenza indonesiana nell'ospedale per la prima volta dopo averci provato per più di due mesi. La struttura aveva esaurito la maggior parte delle scorte, compreso il carburante. Intanto in Siria l'avanzata dei ribelli jihadisti appoggiati dalla Turchia prosegue velocissima. Dopo Hama oggi hanno conquistato Homs e sembrano diretti verso Damasco senza incontrare particolari ostacoli. Irano e Mosca hanno ribadito il loro sostegno al regime di Assad, ma nel frattempo l'avanzata sta proseguendo indisturbata e velocissima, come dicevamo. I ribelli hanno preso il controllo oggi di una base di difesa aerea russa con il sistema missilistico. In una rara dimostrazione di allarme, l'ambasciata russa a Damasco ha ordinato ai cittadini russi di lasciare la Siria. In tutto questo, la Turchia osserva con favore verso al nuovo assetto che si sta creando in Siria. Ne abbiamo parlato con Marta Ottaviani, giornalista esperta di Turchia.
La Turchia ha armato e addestrato alcuni gruppi armati che fanno parte della cosiddetta opposizione siriana e li addestra e li arma da tempo immemore ormai, da comunque la prima fase della guerra civile, quindi oltre 10 anni. È chiaro che questi gruppi, con tutti questi finanziamenti, nel corso del tempo si sono sempre più consolidati. Per quanto riguarda l'attuale offensiva, sicuramente è andata anche al di là delle previsioni di Ankara, che se in un primo tempo sembrava quasi, come dire, imbarazzata dalla velocità con la quale i ribelli siriani stavano avanzando, beh, adesso può usare questa sua nuova posizione di forza per imporre nuove condizioni a Putin, che non sono tanto relative alla possibile destituzione di Assad quanto ovviamente a un ruolo più centrale della Turchia nel nord della Siria, in particolare in funzione anticurda.
Ma la Turchia ha delle mire, diciamo, di ripartizione della Siria?
La Siria in effetti era già stata ripartita tra l'Iran, la Russia e la Turchia, si parlava di modello Astana in maniera molto elegante, ma in realtà era una spartizione vera e propria del territorio dove ognuna delle potenze elencate manteneva una sfera di influenza. È chiaro che adesso questa ripartizione viene in qualche modo riconfigurata e, come dicevo prima, prima, Erdogan è sicuramente in una posizione di forza rispetto a Teheran, che è in crisi evidente, ma anche rispetto a Mosca, che non può più trattare la Turchia con quella superiorità con cui era usa fare prima della guerra in Ucraina.
E in questo i curdi si stanno anche loro muovendo, perché diciamo in tutto questo scenario quale prospettive hanno?
È chiaro che i curdi non ci stanno assolutamente, sono già stati repressi abbastanza, stiamo parlando ovviamente dei curdi siriani, non dei curdi turchi, e i curdi siriani hanno anche comunque una presenza sul territorio ancora importante, nonostante la Turchia abbia fatto di tutto con mezzi leciti e illeciti per indebolirla. È chiaro che in questo momento di confusione stanno cercando di approfittarne anche loro. Il problema è che sicuramente hanno un grande nemico davanti, e quel grande nemico si chiama Recep Tayyip Erdogan.
Perché con questa avanzata i curdi vengono sostanzialmente schiacciati.
Assolutamente sì, diciamo che i ribelli in questo momento stanno puntando dritti verso Damasco nel senso geografico e figurato del termine. Indebolire Assad è la priorità, ma si indebolisce Assad per indebolire anche chi sta dietro Assad. Vedremo tra le altre cose Assad quanto durerà, chi verrà messo al suo posto, e a quel punto poi la Turchia come deciderà di giocare questo nuovo vantaggio competitivo che ha accumulato in questi giorni d'offensiva.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Costituzionale della Romania ha oggi annullato il primo turno delle elezioni presidenziali del paese, che si era tenuto due settimane fa, mentre domenica ci sarebbe dovuto essere il ballottaggio. La decisione della Corte, che è definitiva, è arrivata dopo che il presidente ha declassificato informazioni di intelligence secondo cui Mosca avrebbe condotto una vasta campagna coinvolgendo migliaia di account sui social media per promuovere il candidato filorusso Georgescu su piattaforme come TikTok e Telegram. Sentiamo Marco Schiaffino.
I 5 documenti, desecretati dal presidente rumeno Klaus Iohannis, provengono da istituzioni governative di Bucarest, tra cui servizi segreti, e da intelligence straniera. Nel complesso, disegnano uno scenario in cui il primo turno elettorale delle elezioni presidenziali sarebbe stato caratterizzato da gravi interferenze da parte del governo di Mosca. I filoni seguiti sono due. Il primo riguarda una serie di cyberattacchi, ne sarebbero stati registrati ben 85.000, che avrebbero puntato a ottenere l'accesso ai dati nei sistemi informatici elettorali. In Romania, è bene tenerlo presente, è stato utilizzato un sistema di voto elettronico basato su blockchain. Dai documenti pubblicati però non è chiaro se gli attacchi hacker abbiano avuto un qualche impatto sui dati. Il secondo filone si concentra invece sulla campagna elettorale del candidato di estrema destra, Calin Georgescu, affermatosi al primo turno con il 23% dei voti e decollato nelle preferenze grazie all'uso dei social network e, in particolare, di TikTok. Stando ai documenti del Ministero degli Affari Interni rumeno, la sua campagna avrebbe usato una serie di tecniche che avrebbero permesso di aggirare i limiti legali sulla propaganda online, sfruttando stratagemmi estremamente raffinati. Oltre all'uso di account falsi e sistemi automatici per diffondere i video in favore del candidato, la campagna sui social network avrebbe sfruttato anche noti influencer. I rapporti parlano del reclutamento di 100 influencer nazionali che avrebbero permesso di rendere virali i contenuti che hanno reso popolare Georgescu. Un'operazione questa di cui gli influencer stessi sarebbero stati addirittura inconsapevoli. Il loro ingaggio, infatti, sarebbe avvenuto attraverso una società privata che gestisce una piattaforma di micro-influencing, e sarebbero state fornite loro solo indicazioni molto precise sui contenuti e sugli hashtag da usare, ma non il dettaglio che avrebbero contribuito alla campagna del candidato filorusso. L'interazione di propaganda sarebbe stata infine coordinata attraverso una serie di canali Telegram che permettevano di massimizzare la diffusione dei contenuti e aggirare i controlli di TikTok. Nella documentazione vengono citati anche una serie di personaggi che avrebbero partecipato alla campagna. I nomi sono secretati, ma i profili pubblicati lasciano pochi dubbi sul loro posizionamento a livello politico. Uno di questi, per esempio, viene descritto come un noto seguace di ideologie di estrema destra e ultranazionaliste, già combattente nella legione straniera, promotore di ideologie estreme attraverso l'organizzazione di campi paramilitari. A rischiare grosso adesso è anche lo stesso TikTok. I rilievi del governo di Bucarest sulla mancanza di controllo dei contenuti e l'incapacità di reagire alle segnalazioni delle istituzioni potrebbero infatti portare a una multa terribilmente salata ai sensi delle normative europee.
Adesso andiamo in Francia. Due giorni dopo la caduta del governo Barnier, il presidente Macron oggi ha ricevuto diversi leader politici, dai socialisti ai repubblicani, in vista della formazione di quello che ha definito un governo di interesse generale. Sentiamo Francesco Giorgini.
I socialisti francesi aprono al centro, senza formalmente rompere l'unità del nuovo fronte popolare, ma pronti al dialogo e alla ricerca di un compromesso, chiedono in cambio un primo ministro palesemente di sinistra e magari socialista. La destra più arcigna, che sosteneva Barnier, mette già il veto, mentre il meglio piazzato in queste ore sembra il centrista Bayrou, considerato ecumenico e di sicura caratura, da sempre il più robusto alleato del presidente. Ma al di là della nomina di un premier e di un governo più o meno di transizione, la questione è sempre di più Macron o non Macron. Questa è diventata la chiave della crisi politica francese di queste ore, settimane e mesi. Dietro le manovre, le trattative, gli accordi, le nomine, le censure e i tradimenti. Parafrasando la storia di Francia, Macron assomiglia sempre di più a Luigi XVI, che nel 1789 dà la parola al popolo convocando gli stati generali, per poi rifiutarne le rivendicazioni, e di rifiuto in rifiuto si ritrova qualche mese dopo con la rivoluzione e la testa tagliata. Macron, con già una maggioranza solo relativa in Parlamento, ha convocato le legislative anticipate per rovesciare la sconfitta alle europee, e dopo un nuovo voto contro dei francesi che gli hanno fatto perdere quasi la metà dei seggi in Parlamento, ha di fatto negato e cercato di neutralizzare il risultato delle elezioni nelle istituzioni, volendo continuare a governare con un'alleanza tra perdenti, tra macronisti e destra tradizionale, contando sulla divisione assoluta delle opposizioni maggioritarie in Parlamento. Risultato: il governo Barnier, partorito dopo due mesi di trattative e veti incrociati, è caduto dopo appena tre mesi senza approvare la finanziaria, diventando il più breve e inutile governo della storia della Quinta Repubblica. Ora Macron ci riprova, ponendo di nuovo le proprie condizioni, spiegate ieri nel messaggio solenne alla nazione. Governo di interesse nazionale, ma di fatto di centrodestra, aperto alla sinistra moderata, socialisti e più se affinità, ma che non disfi le riforme macroniste, a cominciare da quella delle pensioni. Una volta di più che tutto cambi perché nulla cambi. Non solo Macron vuole restare fino a fine mandato, come ripetuto ieri sera, ma alle sue condizioni di governo. Detta altrimenti, non si potrà cambiare linea politica senza cambiare presidente. Dunque la vera partita è tra chi, come Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen, è pronto e vuole l'elezione presidenziale anticipata, e quelli come post-macronisti, destra tradizionale, centristi, ma anche socialisti e parte di comunisti e verdi in ordine sparso, che non sono pronti e sono tentati di mettersi d'accordo per formare un governo e salvare almeno temporaneamente il soldato Macron.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove continua da ormai tre giorni la ricerca del presunto assassino del direttore generale della compagnia di assicurazione United Healthcare, Brian Thompson, un delitto che ha gettato luce sulla rabbia degli americani contro le società di assicurazioni sanitarie. Sentiamo Roberto Festa.
50 anni, una moglie, due figli. CEO di United Healthcare, una tra le maggiori assicurazioni nel tema di sanità. Ammazzato in mezzo ad una strada di Midtown Manhattan all'alba di due giorni fa. Non ci sono molti dettagli, almeno pubblici, sulle ragioni dell'assassinio di Brian Thompson. La polizia ha identificato il colpevole, tracciandone i movimenti fino ad una settimana prima dell'omicidio. Ma appunto manca il movente sinora, che però pare quasi sicuramente legato al ruolo che Thompson ricopriva alla guida di una tra le più note e odiate compagnie di assicurazione degli Stati Uniti. Tre parole scritte su un bossolo utilizzato per uccidere Thompson levano infatti quasi ogni dubbio sulle ragioni dell'omicidio. Delay, deny, depose ricordano infatti il delay, deny, defend, che viene utilizzato dalle assicurazioni in tema sanitario. Delay, ritardare i rimborsi, i pagamenti. Deny, negarli. Defend, difendere le proprie azioni. Quello che è impressionante in tutto questo, e in attesa di una più chiara definizione di quanto è successo, è però l'esplosione di messaggi violenti, privi di ogni compassione, che l'assassinio ha scatenato sui social da parte degli utenti americani. Scrive per esempio su TikTok un'infermiera: «Ho visto così tanti pazienti sul punto di morire, cui è stata negata l'assistenza da parte delle assicurazioni, e quindi non riesco», dice questa infermiera, «a sentire alcuna simpatia per Thompson». Un altro utente, sempre su TikTok, dice di aver speso $60,000 per la figlia malata di cancro e anche lui non prova compassione per questo omicidio. Un altro commento dice: «Questa deve essere la nuova normalità, mangia i ricchi». Un altro utente ancora spiega che dopo aver pagato $23,000 di polizza all'anno, l'assicurazione gli ha negato i rimborsi. In effetti, United Healthcare è una tra le assicurazioni più al centro di accuse e polemiche da parte dei clienti. Un'indagine parlamentare ha anche svelato le responsabilità di questa società, la cui divisione assicurativa l'anno scorso ha registrato 281 miliardi di utili e che impiega circa 140.000 persone. Gli introiti di Thompson l'anno scorso, tra stipendio, salario, diciamo, bonus e azioni, ha superato i 10 milioni di dollari. Thompson, tra l'altro, è descritto dai dipendenti di United Healthcare come uno dei pochi dirigenti che negli ultimi anni ha cercato di stabilire un rapporto più aperto, disponibile, meno predatorio, diciamo, nei confronti dei consumatori americani. Non importa, comunque, quello che importa è il fatto che Thompson è il simbolo, in qualche modo rappresenta un'intera industria, e questo appunto basta per scatenare contro di lui, che è ormai morto, decine, centinaia di post che rivelano la rabbia e la disperazione di molti americani quando appunto devono avere a che fare, per ragioni di salute, con le assicurazioni. C'è in tutto questo, per finire, un altro tema interessante, e cioè il ricorso ormai sempre più evidente, preoccupante, frequente, alla violenza come strumento di battaglia politica e sociale. Il 6 gennaio l'assalto al Congresso è stato solo un esempio, ma in questi mesi è cresciuta la violenza legata per esempio al conflitto israelo-palestinese, è cresciuta la violenza tra gli opposti schieramenti in occasione delle elezioni del 5 novembre scorso, e ora appunto questo omicidio che mostra come la violenza si stia scatenando anche al di fuori della politica, nel mondo dell'economia e della società.
Nemmeno 4 giorni dopo il tentato e fallito colpo di stato del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, domani il Parlamento voterà per il suo impeachment. Oggi anche il leader del partito conservatore, il partito del presidente, si è espresso a favore. Ne abbiamo parlato con Marco Milani, docente di storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna.
Direi che dopo le dichiarazioni che sono state fatte proprio oggi dal leader del partito conservatore, che è il partito del presidente, probabilmente domani si riuscirà a raggiungere i 200 voti su 300 necessari per l'impeachment, e quindi credo che la carriera politica del presidente Yoon finirà appunto domani, dopo il voto di impeachment, che andrà poi confermato alla Corte Costituzionale, ma non credo ci saranno grossi ostacoli, quindi direi che è uno sviluppo molto importante, perché solo ieri comunque il partito del presidente si era espresso in maniera contraria all'impeachment, dicendo che avrebbe questo sviluppo avrebbe causato un ulteriore caos, una situazione di confusione all'interno del paese. Probabilmente ci sono state delle interlocuzioni fra il partito e il presidente stesso, probabilmente cercando di spingerlo verso un percorso di dimissioni. Questa cosa non è stata possibile, quindi probabilmente l'impeachment sarà il risultato più attendibile.
Ecco, considerando questo, con il senno del poi, che idea si è fatto di quanto è successo? Nel senso, la legge marziale è durata poco, così come questo tentativo di colpo di Stato. Però, insomma, per il presidente avrà probabilmente degli effetti significativi, e ha in qualche modo anche messo in luce un po' la fragilità della democrazia sudcoreana.
Sicuramente, per quanto riguarda l'aspetto della decisione presa dal presidente, è stata una decisione sicuramente scellerata e probabilmente anche mal organizzata e mal consigliata, perché è stato chiaro quasi fin da subito, dopo diciamo un paio d'ore al massimo dal discorso pubblico e dalla dichiarazione della legge marziale, che non c'erano sponde politiche, e quindi sarebbe stato in tutto e per tutto un colpo di stato militare, perché se da un lato la Costituzione prevede la legge marziale, dall'altro prevede anche che il voto del Parlamento possa immediatamente obbligare il Presidente a revocarla, e quindi a quel punto sarebbe stato solo possibile mantenerla in piedi con l'intervento dei militari. Fortunatamente il Presidente non è andato in quella direzione, da oggi ne pagherà le conseguenze, quindi sicuramente la sua carriera politica finisce qui, ma ci saranno sicuramente altre conseguenze, perché sono state aperte appunto già adesso delle indagini. Mentre sul discorso della democrazia coreana, non sono pienamente d'accordo con l'idea che questo evento sia una spia della fragilità della democrazia coreana. Secondo me, anzi, questo evento ci dimostra la solidità di una democrazia a 360 gradi. È stato compiuto un gesto improvviso, scellerato, sbagliato sotto tutti i punti di vista da un singolo presidente, quindi da un'istituzione politica, ma allo stesso tempo tutte le altre istituzioni hanno subito fatto quadrato per limitare. E non solo, se pensiamo a un concetto più ampio di democrazia, quindi con la partecipazione della società civile, anche in questo caso si è immediatamente mobilitata. E quindi sì, da un certo punto di vista è stato un vulnus alla democrazia, da un altro punto di vista però ha dimostrato come gli anticorpi democratici in Corea del Sud oggi siano forti e soprattutto molto pronti a reagire a minacce come quella che hanno vissuto martedì.
Domani si vota in Ghana, in un momento particolarmente delicato per il paese. Sentiamo Sara Milanese.
Per il Ghana quelle di domani sono le none elezioni generali da quando è ripreso il multipartitismo nel 1992. Da allora i due principali partiti, il National Democratic Congress e il New Patriotic Party, attualmente al potere, hanno mantenuto la presidenza per un totale di 16 anni ciascuno, e i passaggi di consegne sono avvenuti sempre nel rispetto delle istituzioni democratiche. L'attuale presidente in carica, Nana Akufo-Addo, che non può più ricandidarsi, lascia però il paese nel bel mezzo di una crisi economica che non ha precedenti. Nella capitale Accra abbiamo raggiunto al telefono Antonella Sinopoli, giornalista che collabora tra le altre testate con Nigrizia, Radio Tremondo e Valigia Blu.
La situazione economica, la crisi economica è davvero molto forte. Il costo di un uovo in un anno è aumentato del 150%, inflazione altissima, anche arrivata al 50%, i costi di beni e servizi molto alti, il costo dell'elettricità è aumentato tantissimo, e i cittadini sono veramente abbastanza stanchi. Diciamo che questo governo, il governo di Nana Akufo-Addo, esce non bene, diciamo, dal suo mandato elettorale, che poi è durato, questo governo, 4 anni più 4, quindi Nana Akufo-Addo del New Patriotic Party è già stato al potere per 8 anni, con grandi speranze, con grandi proposte di miglioramento per la vita dei cittadini. Nel frattempo invece la situazione è andata degenerando. Per la prima volta in questo paese c'è stato un default del debito sovrano, per la prima volta in assoluto, è una cosa abbastanza seria. E pensare che questo governo aveva puntato sul Ghana Beyond Aid, cioè fare da soli, non aver bisogno dell'aiuto estero, non aver bisogno più dell'Europa, non aver bisogno delle istituzioni internazionali, si è invece ritrovato a chiedere un aiuto al Fondo Monetario Internazionale pari a 3 miliardi di dollari.
Il Ghana è, con la Costa d'Avorio, tra i più grandi produttori al mondo di cacao e ha importanti miniere d'oro che catalizzano l'attenzione di diverse multinazionali del settore. È considerato un modello di democrazia, soprattutto se si pensa che nella regione gli ultimi anni sono stati segnati da diversi colpi di Stato e che oggi molti paesi dell'Africa occidentale sono guidati da militari o governi di transizione. Il Ghana può anche contare su una solida tradizione di affluenza alle urne, ma è difficile fare pronostici sui risultati del voto di domani. Il perché ce lo spiega di nuovo Antonella Sinopoli da Accra.
Guarda, dei sondaggi ne sono usciti tantissimi, ma io non li racconto nemmeno perché credo che abbia poco senso, perché veramente si sta giocando all'ultimo voto, non si può veramente fare un pronostico. Comunque i ghanesi vanno di solito a votare, non solo la popolazione delle città, ma in tutti i villaggi, cioè la gente è preparata, si mette in fila, va a votare, quindi questo è un esercizio di democrazia che questo viene esperito con molta, diciamo, consapevolezza dei cittadini. Il problema è che spesso il voto appunto viene dato sulla base dell'etnia, certo, sulla base clientelare, anche se ci sono stati alcuni studi che hanno dimostrato come negli anni il voto stia cambiando, cioè i cittadini siano più consapevoli e più pronti, diciamo, a cambiare il loro voto all'ultimo momento. Ecco anche perché non si può fare una previsione di voto stimativa, ecco.
Chiudiamo con la nostra rubrica Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
L'autogolpe tentato dal presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, con motivazioni incomprensibili, si iscrive in una lunga tradizione di tentativi di prevaricazione estrema dell'esecutivo sul legislativo nelle democrazie deboli, ma non solo. In Perù è successo due volte negli ultimi tre decenni, la prima volta riuscita con Alberto Fujimori nel 1992, la seconda fallita nel 2022 con Pedro Castillo. Tornando più indietro nel tempo, nel 1973 la dittatura militare in Uruguay era iniziata con l'autogolpe del presidente democratico Borda Berri. In tutti questi casi la minaccia paventata era quella del terrorismo, vero o presunto, sia in versione Sendero Luminoso o Tupamaro, sia in versione nordcoreana. Ma i tentativi di chiudere i conti in modo radicale con il Parlamento si è manifestato anche aizzando la folla per chi rompa nelle aule parlamentari affinché non venga, ad esempio, confermata l'elezione di un nuovo presidente, come abbiamo visto a Capitol Hill nel 2021 e a Brasilia nel 2023. Sia Donald Trump sia Jair Bolsonaro hanno negato di essere responsabili di cosa avevano fatto i loro sostenitori, anche se le inchieste giudiziarie smentiscono entrambi. La radice di queste frizioni, che possono diventare in taluni casi veri e propri tentativi di colpo di Stato, risiede nella costruzione contemporanea della leadership. Sempre di meno il capo di Stato, nei paesi dove questa viene scelta direttamente nel corpo elettorale, sopporta che un potere legislativo, che magari non controlla, possa ostacolare la sua azione. È la consueta parabola dell'uomo solo al comando, che diventa sempre più tossica per la democrazia. L'ascesa di leadership carismatiche, anche grazie ai social media, crea l'illusione che effettivamente quella persona da sola possa governare senza ostacoli. Nella complessa macchina dello Stato e dei rapporti tra i poteri invece questo non è quasi mai vero. Per questo Milei in Argentina non ha eliminato la moneta locale come promesso e Trump non è riuscito a finire il muro che separa il suo paese dal Messico. Avrebbero potuto farlo in un paese come la Russia o l'Iran, dove il regime al potere non deve rendere conti a nessuno e Parlamento e Giustizia sono sottomessi all'esecutivo. La diffusione della tecnica dell'autogolpe, annunciato o eseguito, e un ulteriore imbarbarimento della vita politica, un gradino in più rispetto alle democrazie illiberali dell'Europa dell'Est. Qui non si tratta soltanto, e già non è poco, di zittire la stampa o l'ONG o condizionare il potere giudiziario, ma di tentare il controllo del legislativo con la forza, chiudendolo quando non si adegua ai desiderata del capo. Chi non accetta le regole del gioco non dovrebbe giocare, si potrebbe concludere, ma ovviamente nessuno di questi aspiranti autocrati dichiara le sue intenzioni prima di essere eletto, anche se quando tentano di forzare la mano usano come alibi l'essere stati legittimati dal popolo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.